Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Sono stati liberati 18 pescatori italiani sequestrati in Libia da 108 giorni. Conte e Di Maio a Bengasi. Natale resta l'ipotesi zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio, ma il governo non ha ancora preso una decisione. Il presidente francese Macron positivo al Covid, in isolamento il primo ministro, decisa la data per il vaccino Day in Europa sarà il 27 dicembre. Maxi operazione contro l'abusivismo in Calabria, sequestrate 71 villette sulla spiaggia del Catanzarese, entro 90 giorni saranno abbattute. Calcio Serie A stasera si chiude con Roma-Torino dopo la vittoria ieri sera dell'Inter e i pareggi di Juve e Milan. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la notizia di metà mattinata con la liberazione dei pescatori italiani in Libia, la conferma è arrivata poco fa. In primo piano però anche l'attesa per un nuovo giro di vertici oggi tra il governo e le regioni sul periodo delle feste, mentre arriva anche la notizia della positività del presidente francese Macron al Covid. Cominciamo però con la missione del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro degli Esteri Di Maio in Libia, a Bengasi, e poi la notizia poco fa della liberazione finalmente dei 18 pescatori che erano stati trattenuti dai militari di Haftar a Bengasi dai primi di settembre.
Sono liberi e partiranno per l'Italia in giornata a bordo dei loro pescherecci, i pescatori di Mazara del Vallo. Buon rientro a casa, ha scritto su Twitter pubblicando una loro foto il Premier Conte, che stamattina era volato a Bengasi assieme al Ministro degli Esteri Di Maio per seguire le fasi finali della loro liberazione. I 18 pescatori, 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi, erano stati fermati e arrestati dalle motovedette del generale Haftar lo scorso 1 settembre. Erano a bordo dei pescherecci Antartide e Medinea, sequestrati con l'accusa di aver violato le acque territoriali libiche. Nei giorni seguenti gli era stata contestata anche l'accusa infondata di traffico di droga. I termini della loro liberazione non sono ancora chiari. Nel corso delle trattative, le milizie di Bengasi avrebbero chiesto uno scambio di prigionieri con l'estradizione di 4 calciatori libici che erano stati condannati in Italia come scafisti. Mazara ora si prepara all'arrivo dei suoi pescatori. Dopo 3 mesi finisce un incubo, finalmente potremmo riabbracciarli, è il primo commento dei loro familiari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno per capire anche come si è arrivati a questa svolta nella vicenda dei pescatori, che fortunatamente si è conclusa con il loro rilascio. Dicevamo, oggi un nuovo confronto con le regioni da parte del governo per mettere a punto la stretta delle misure anti-Covid in vista delle festività. Si pensa di fare dell'Italia una zona rossa, almeno per alcuni giorni. Il messaggio è: le feste diventino una occasione per fermare l'epidemia, i cui numeri ancora non sono quelli sperati.
Una zona rossa per l'intero paese per almeno 8 giorni, dal 24 dicembre al 3 gennaio, sicuramente nei festivi e prefestivi, e forse salvando 28, 29 e 30. Ai fedeli sarebbe sempre permesso di andare alla messa e sarebbe prevista una deroga per consentire ad un massimo di 2 congiunti stretti di andare a trovare genitori anziani. Salvo, infine, dovrebbe essere il fine settimana del 19 e 20, con spostamenti bloccati tra regioni sempre a partire dal 21. Questa è l'ipotesi di mediazione che dovrebbe alla fine prevalere, con un provvedimento atteso entro le prossime 24 ore, ma il confronto è ancora in corso. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza Stato-Regioni, duro braccio di ferro nel governo, spaccato tra il Premier Conte, contrario a provvedimenti troppo restrittivi, e l'ala più rigorista, quella dei ministri Boccia, Speranza e Franceschini, forti del sostegno di molte regioni, anche quelle a guida leghista, come il Veneto, schierato per la linea dura, mentre il governatore della Campania De Luca si dice indignato per la mancanza di una decisione netta e chiara, come avviene invece in Germania. Di altro avviso il ligure Toti: un'ingiustizia sarebbe una zona rossa in tutta Italia, ma ci adegueremo. E intanto sul fronte vaccini si arriverà il via libera dell'EMA, quello della Pfizer, entro il 21 dicembre. L'Italia, fa sapere il ministro della Salute Speranza, partirà con le prime somministrazioni al personale sanitario il 27 dicembre. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Scuola: più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più l'obiettivo di riaprire le scuole superiori a gennaio sarà realizzabile. Lo ha detto la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina oggi. Secondo la Azzolina sarà un Natale diverso, ma dobbiamo essere ancora più responsabili. Abbiamo, ha detto, un dovere come paese: riaprire le scuole superiori. A Joe Biden sarà somministrata la prima dose di vaccino contro il Covid la settimana prossima, forse in pubblico per il neo presidente americano, così da convincere gli americani indecisi sulla sicurezza del vaccino. Intanto anche il presidente francese Macron è risultato positivo al Covid.
Mentre la Francia, per arginare la pandemia, si prepara a dare il via alla campagna vaccinale che, come annunciato dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, comincerà in Europa il prossimo 27 dicembre, dall'Eliseo arriva la notizia che il Presidente Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid-19 dopo la comparsa dei primi sintomi. Le sue condizioni per il momento non destano preoccupazioni, ma il Premier francese si isolerà per 7 giorni e continuerà a lavorare a distanza. Macron ha dovuto annullare tutti gli impegni, compresa l'imminente visita in Libano. In quarantena anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, che lunedì ha avuto una colazione di lavoro proprio con Macron. Prima del presidente francese, altri capi di Stato si sono ammalati di Covid-19. Nel marzo scorso il premier britannico Boris Johnson, poi a luglio il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e ad ottobre quello americano Donald Trump. Nel frattempo, la prossima settimana, il nuovo presidente USA Joe Biden sarà somministrata, forse in pubblico, la prima dose di vaccino contro il Covid-19 per convincere gli americani sulla sicurezza del farmaco. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Anche in Giappone risale l'attenzione. A Tokyo per la prima volta il governo metropolitano ha aumentato l'allerta al massimo grado dopo l'espansione senza precedenti del coronavirus. Ieri si sono registrati 822 nuovi casi di infezione su 11.000 tamponi effettuati. Ora torniamo in Italia con la pagina politica. La Camera inizia oggi l'esame del decreto ristori. Stasera dovrebbe essere posta la fiducia sul testo che è già stato approvato al Senato. E intanto dovrebbe chiudersi sempre oggi la verifica di maggioranza sull'azione del governo, con il faccia a faccia previsto tra il Presidente del Consiglio Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi.
Parliamo di cose serie, non di rimpasto. Matteo Renzi elenca in una lettera inviata a Giuseppe Conte e pubblicata su Facebook i temi del confronto con il Presidente del Consiglio sulla verifica di governo, verifica innescata dalle critiche di Italia Viva degli ultimi giorni. Da inizio settimana Renzi e Conte si rincorrono il faccia a faccia a Palazzo Chigi, fissato in mattinata, è stato rinviato ancora una volta questa sera. Secondo Renzi, la gestione del recovery plan e l'utilizzo del MES sono fra i nodi prioritari da sciogliere. Ti abbiamo detto in Parlamento, scrive Renzi a Conte, che quando un paese può spendere 209 miliardi di euro non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al governo, non si cambia una sessione del Parlamento con una diretta Facebook, non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all'ultimo momento perché, puntualizza Renzi, i 200 miliardi del recovery fund sono l'ultima chance che abbiamo. Il leader di Italia Viva spinge poi sull'uso dei 37 miliardi destinati dal meccanismo europeo di stabilità alle spese sanitarie. Renzi sollecita inoltre un piano ambientale serio, anche sfidando i sindaci, scrive, sui progetti di trasformazione urbana e attacca sul piano shock infrastrutturale approvato, spiega solo a parole, e sulla gestione dei servizi segreti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca adesso, cominciamo con la maxi operazione contro l'abusivismo edilizio in Calabria. 71 villette costruite senza permessi negli anni 60 sulla spiaggia del Catanzarese sono state sequestrate e presto saranno abbattute.
Un ecomostro diffuso, è questa la definizione usata dalla procura di Catanzaro in relazione alle 71 villette costruite sulla spiaggia nel comune di Stallettino, nel Catanzarese. Villette abusive a cui carabinieri e guardia costiera hanno messo i sigilli su disposizione del GIP e che presto verranno abbattute. Seconde case che, scrive la procura, deturpano il paesaggio impedendo l'uso pubblico dell'area, rivendicando quasi arrogantemente il diritto all'impunità. Uno degli indagati, nella stessa lingua di terra aveva costruito anche un piccolo villaggio turistico con tanto di bungalow e parcheggio. Risulta, scrivono i PM, la totale assenza di buona fede degli indagati che negli anni, per giustificare gli abusi, avrebbero sbandierato provvedimenti del Consiglio Comunale. Case della cosiddetta Catanzaro Bene costruite in un territorio che potrebbe essere soggetto a frane, alluvioni e inondazioni. Nel 2016 la Corte di Cassazione aveva stabilito che era necessario procedere al sequestro delle villette, ma la sentenza non è mai stata rispettata. Le case dovranno essere sgomberate ora dai proprietari entro 90 giorni e subito dopo arriveranno le ruspe. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuova acquisizione all'estero per il gruppo Ferrero. La multinazionale italiana dell'industria dolciaria ha infatti acquisito It Natural, azienda leader di mercato nel segmento degli snack salutari in Gran Bretagna. E ora parliamo della missione cinese sulla Luna, che ha ottenuto un importante risultato portando a terra finalmente dei frammenti lunari.
C'è polvere di luna sulla Terra, ce l'ha portata la sonda cinese Chang'e 5, che è atterrata l'alba di giovedì in una base spaziale in Mongolia con a bordo 2 kg di roccia raccolta sul satellite. È andata dunque a buon fine la missione dell'Agenzia Spaziale Cinese, il cui modulo è decollato dal suolo lunare ed è attraccato sulla navicella madre in orbita attorno al satellite prima di essere rispedito sulla Terra con campioni anche del sottosuolo fino a 2 metri di profondità. Proveniente dall'Oceanus Procellarum, una zona della Luna giovane e attiva vulcanicamente fino a poco tempo fa, il materiale potrà consentire di ricostruire la storia del satellite tra 1 e 3 miliardi di anni fa. L'agenzia cinese ha collaborato con quella europea, l'ESA, ma la NASA non ha mancato di complimentarsi. La comunità scientifica internazionale celebra il successo di Chang'e 5. Questi campioni aiuteranno a rivelare i segreti del nostro sistema Terra-Luna, ha twittato Thomas Zurbuchen, capo della direzione della missione scientifica della NASA. Sia gli Stati Uniti che la Cina hanno in programma una base lunare abitata in modo permanente. La Cina ha con questo obiettivo già portato a termine missioni per esplorare il lato nascosto del satellite e sta studiando il suo sottosuolo con il radar. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Chiudiamo con lo sport e il calcio. Stasera si chiude il turno intrasettimanale di Serie A con Roma-Inter. Ieri l'Inter ha battuto 1-0 il Napoli a San Siro, nell'altro big match pari tra Juve e Atalanta con Ronaldo che ha fallito un rigore decisivo. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Ripartiremo dopo l'interruzione pubblicitaria, dopo le informazioni sul traffico, dalle ultime notizie sulla liberazione dei pescatori italiani in Libia, finalmente notizia di 2 ore fa nemmeno, e poi sarà con noi il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Per i vostri messaggi 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Sono stati liberati 18 pescatori italiani sequestrati in Libia da 108 giorni. Il presidente francese Macron è positivo al Covid, in isolamento il primo ministro. Decisa la data per il vaccino day in Europa, sarà il 27 dicembre. Maxi operazione contro l'abusivismo in Calabria, sequestrate 71 villette abusive entro 90 giorni, saranno abbattute. Calcio Serie A, stasera si chiude con Roma-Torino. Dopo la vittoria ieri sera dell'Inter, i pareggi di Juve e Milan. Le 13:16, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo dritti sulla notizia di oggi, la notizia più importante, quella della liberazione dei 18 pescatori che erano tenuti sotto sequestro da 108 giorni in Libia e in particolare nella zona controllata dal generale Haftar, che lo ricordiamo è il rivale del governo di Tripoli presieduto da al-Sarraj, che è il governo invece è riconosciuto dall'Italia. Una vicenda molto intricata. Allora intanto saluto Marco Marrone, che è l'armatore del Medinea, uno dei due pescherecci di cui stiamo parlando. Buongiorno Marrone.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, avete avuto conferma, perché finora abbiamo visto comunque la foto twittata da Conte, notizie del ministro degli esteri, c'è l'ufficialità. Li avete sentiti?
Sì, sì, io se no, i ragazzi ancora no, preferisco che chiamino prima le famiglie, perché certo, hanno la preferenza o la priorità. Io ho avuto l'ufficialità dal ministro Bonafede un'oretta fa circa, mentre il ministro Di Maio invece abitava il sindaco. Ringraziamo veramente tutti, nonostante l'attesa sia stata veramente tanta, 108 giorni, e oggi finalmente per noi è una gioia che è esplosa in lacrime, abbracci, pianti, con tutti, i conoscenti e anche no. Quindi ringraziamo veramente tutti, voglio ringraziare personalmente il ministro Bonafede per la vicinanza che mi ha dato in questi 108 giorni.
Marrone, lo so che è presto chiederglielo, però tornerete a pescare in quel, non dico proprio in quel tratto, poi questa sarà anche una questione, diciamo, più grande da discutere con la Libia, ma a pescare in quel mare lì.
Esatto, come dice lei, questa è una questione molto più grande che speriamo venga presa in considerazione dal nostro governo, dall'Europa, per far sì che questa vicenda sia di insegnamento, se così si può dire, per far sì che queste cose non succedano più e quindi esserci veramente una vigilanza, un qualcosa che ci permette di poter lavorare in tutta tranquillità, per guadagnarci un pezzetto di pane, attenzione.
Grazie, grazie Matteo, Marco Marrone. Saluto anche invece Matteo Colombo, ricercatore associato dell'ISPI. Buongiorno, benvenuto Colombo.
Buongiorno.
Allora, la Farnesina, insomma, aveva fatto sapere il Ministero degli Esteri che stava lavorando sotto traccia. Molti italiani non ci credevano, non ci pensavano perché il conteggio dei giorni avanzava inesorabilmente, però abbiamo detto già subito, insomma, la questione era molto intricata perché questi pescatori erano nelle mani di una fazione, diciamo, di questa Libia perennemente divisa, con cui era difficile, forse più difficile, dialogare. Qual è stata c'è stata una svolta? Avete qualche notizia? Quale potrebbe essere stata la svolta delle ultime ore o è stata un'evoluzione lenta, continua di questo lavoro diplomatico fatto naturalmente dai servizi italiani?
È stata sicuramente un'evoluzione lenta e continua e la Farnesina e i servizi hanno sicuramente avuto un ruolo importantissimo e di questo non possiamo che esserne felici. Ovviamente il fatto che il primo ministro italiano, il presidente del Consiglio e il ministro degli esteri siano andati a Bengasi ha comunque un ruolo molto importante perché significa di fatto un riconoscimento rispetto a implicito quantomeno rispetto appunto al generale Haftar che in questo momento ha proprio bisogno di un riconoscimento internazionale dopo che è stato di fatto sconfitto e si è ritirato a circa 230 chilometri dalla capitale libica.
Quindi potrebbe essere stata questa proprio una richiesta da parte di Haftar di incontrare direttamente Conte e Di Maio per avere questo, diciamo, vantaggio anche, no, nella procedura negoziale per portare a casa anche questo risultato?
In politica estera sicuramente contano molti simboli e il fatto che le due massime cariche politiche italiane si rechino appunto in questa zona è sicuramente un elemento importante in un momento in cui si sta discutendo del futuro della Libia e appunto il generale Haftar, che era uno dei protagonisti, è sempre più estromesso perché era stato un po' quello che aveva portato avanti la soluzione, diciamo, militare del conflitto, cerca appunto di avere un ruolo e il fatto che l'Italia sia schierata con il governo di Tripoli sostanzialmente e non appunto col generale è qualcosa da tenere in considerazione appunto nelle nostre analisi.
Queste analisi, no, che adesso cerchiamo ancora di riaprire, di fare, ha sentito poco fa l'armatore del Medinea Marrone dire vedremo se il governo saprà risolvere una volta per tutte questa questione delle acque internazionali di quella zona di confine con la Libia, questo tratto conteso in base a vecchie dispute con una Libia sostanzialmente ancora oggi instabile e non governata in modo omogeneo. Qual è lo scenario in cui si inserisce, lo scenario libico intendo, in cui si inserisce questa liberazione? La stabilizzazione della Libia è fondamentale per il Mediterraneo, per l'Europa e per l'Italia. Quanto siamo lontani da questo ancora, Colombo?
Diciamo che ci sono stati dei passi avanti negli ultimi mesi e questa è una buona notizia, però siamo ancora molto lontani perché è, diciamo, più probabile ancora che il processo fallisca rispetto al fatto che abbia davvero successo. Per arrivare a una risoluzione della questione, che è una questione decennale, servirebbe un governo che ovviamente controlli la totalità del territorio e delle acque. In questo momento non esiste, quindi anche qualora ci fosse un qualche accordo in questo senso, che è di fatto un accordo bilaterale tra Stati, servirebbe poi un governo che sia in grado di implementarlo. E questo è il grosso dramma della Libia, che per quanto gli accordi si possano trovare, diciamo, sulla carta, è poi difficile implementarli sul terreno.
Grazie, grazie Matteo Colombo dell'ISPI, naturalmente, e insomma staremo a vedere. Staremo a vedere. Perché naturalmente si chiude fortunatamente e felicemente la vicenda dei 18 italiani, dei 18 pescatori, ma tutto il resto, il contesto invece è tutto ancora da definire, da decifrare. Adesso, nell'attesa di una decisione che potrebbe arrivare oggi, ci siamo stancati forse persino di raccontarla, questa attesa di una appunto decisione sulle misure per il contrasto del Covid nel periodo di Natale. C'è molta preoccupazione che questo periodo non si trasformi in una accelerazione invece dell'epidemia. Oggi nuovo serie di incontri tra il governo e le regioni. Vi proponiamo quello che ha detto questa mattina ai microfoni di Radio 24 Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia all'Università di Padova, proprio in merito a questa fase. Sentiamo.
Il valore, quello della salute umana, e di risparmiare delle vite, è chiaro che dobbiamo cogliere l'opportunità del Natale per cercare di ottenere questo risultato. Guardi, a Natale tutte le scuole sono chiuse, le attività produttive sono ridotte. Io penso che sia un'opportunità unica, senza per questo compromettere drammaticamente l'economia, quindi con un piccolo sacrificio non si può raggiungere questo obiettivo. Noi guardi, regole da zona rossa per tutta Italia, così i negozi, penso che forse varrebbe la pena di aumentare anche l'orario in modo da poter diluire il flusso. Io penso che la cosa più preoccupante sia lo spostamento da regione a regione e festeggiamenti o occasioni conviviali con più gruppi familiari. Questo secondo me sono le cose più pericolose.
Adesso è con noi il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito, Gratteri. Vogliamo parlare con lei di questa importante operazione contro l'abusivismo in Calabria, che in cui oggi, dopo un lavoro immagino lungo, siete riusciti a segnare un punto. Normalmente in Italia queste sequestri e poi anche successivamente abbattimenti di ecomostri, di costruzioni edilizie abusive, sono molto difficili, sono quasi un'eccezione anziché la regola. Come siete riusciti questa volta, Gratteri, ad arrivare fino a questo punto in questa vicenda delle 71 villette lungo la costa catanzarese?
Ma questa era un'idea, un chiodo fisso mio di quando sono arrivato qui a Catanzaro. Pensi che da 4 anni che come un disco rotto, ripeto, non ho capito come fanno ad esserci quelle case a 2 metri da dove, dalla battigia, come fanno ma possibile che non vi accorgete? Io non sono della provincia di Catanzaro, però so che esistono, ma voi com'è che non li avete visti? E allora in tutti questi anni sono stati fatti sequestri così, poi ricorsi al TAR, poi si controllava, c'era negli anni 60 una delibera del Consiglio Comunale che autorizzava a poter costruire, cioè sul suolo demaniale, come se fosse una disponibilità, come se fosse l'esclusività del comune. Là stiamo parlando del demanio marittimo e quindi quelle strutture non devono esistere. Quindi io ho detto non ne voglio che sapere. Noi questo provvedimento ce l'abbiamo fermo da mesi, da prima dell'estate, ma io dall'estate, per essere precisi. Però io non volevo poi che si creasse vittimismo, l'ho detto, lo eseguiamo dopo che si fanno i bagni, perché se io fossi andato lì nel mese di agosto a dire dobbiamo sgomberare,
ci sarebbe creato un clima magari
l'abusivismo si trasformava poi in vittimismo. Quindi adesso ci siamo fatti i bagni per l'ultimo anno e dagli anni 60 che queste costruzioni esistono, e qualcuno pensava addirittura che si potessero usucapire. Il suolo demaniale e l'occupazione del suolo demaniale, il privato non può mai accampare nessun diritto, non ci sarà mai la possibilità di usucapire, mai la possibilità di appropriarsi. Quindi chiunque quando c'è un interesse pubblico prevale il suolo demaniale, nessuno se ne potrà mai appropriare.
Ecco, però questa mi sembra una vicenda, credo, esemplare. Insomma, non sono un esperto di queste vicende, però Molti di noi sanno di casi di cronaca, di situazioni contestate, di case definite abusive, poi ci sono dietro procedimenti giudiziari che devono arrivare ad una parola definitiva, naturalmente, no? Con tutte le garanzie del caso. Però lei parlava di vittimismo, effettivamente spesso si sente dire lo Stato magari è inefficiente anche nelle sue procedure, quindi siamo stati costretti a costruire o cose di questo genere, addirittura vittimismo, no? Da parte di chi ha queste abusive. Però in questo caso, scusi Gratteri, voi scrivete nei procedimenti chiaramente che risulta una totale assenza di buona fede da parte di queste persone. Perché? Qual è la storia di queste villette?
Ma queste sono seconde e terze case, ma stiamo scherzando, lei deve vedere la bellezza di quegli scogli, la bellezza di quei posti, sono tra i posti più belli d'Italia in uno scorcio da cartolina. Nei posti più belli d'Italia io ti posso consentire di farti la villa a mare, che tu scendi, apri la porta e ti puoi tuffare a mare.
Senza alcun permesso.
Ma non esiste. Io sono, come procura distrettuale, la mia competenza riguarda quattro province, cioè tre quarti della Calabria. Come procura circondariale, qui siamo nel campo dei reati di procura ordinaria, ho solo questo pezzo di costa, che si affaccia sul mare Ionio, e di sicuro non consentirò a nessuno, nemmeno il subconscio, di poter pensare di poter occupare un metro quadro di suolo demaniale, ci mancherebbe. E sul punto io adesso ho volutamente investito l'assessore regionale all'ambiente, perché io poi immagino che diranno non ci sono i soldi per demolire. E io proprio per questo, siccome le regioni i soldi ce li hanno, ho chiamato l'assessore all'ambiente e gli ho detto collaborate, investite
i soldi che...
di questo problema col comune di Saletti, perché qua questa volta dobbiamo andare fino in fondo, non è possibile che poi mi rimane il sequestro sulla carta.
Assolutamente, grazie Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, grazie davvero per essere stato con noi. Ecco anche un'idea come investire i soldi al recovery fund, no? Soprattutto quelli a fondo perduto, soldi che non dobbiamo restituire a nessuno. Quale modo migliore per investire dei soldi che non dobbiamo restituire a nessuno se non fare qualcosa che nessuno vuole mai fare, cioè spendere i soldi per abbattere questi ecomostri che altrimenti ci restano sul groppone, per dirla proprio così. Queste sono occasioni, no? Occasioni irripetibili. Vediamo, boh, chi lo sa. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Vi racconteremo anche degli sviluppi dell'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata di coronavirus in Italia, tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, sono stati liberati 18 pescatori italiani sequestrati in Libia da 108 giorni, Conte e Di Maio a Bengasi. Natale, resta l'ipotesi zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio, ma il governo non ha ancora deciso. Vaccino in pubblico per Joe Biden la settimana prossima, secondo la CNN le ipotesi per convincere gli indecisi in Europa, si parte il 27 dicembre, anche Macron positivo al Covid. Calcio Serie A stasera si chiude con Roma-Torino dopo la vittoria ieri dell'Inter e i pareggi di Juve e Milan. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, 13.35, i vostri messaggi al 349-238-6666, ma lo Stato dov'è? Chi si incarica di pagare l'abbattimento delle case abusive non dovrebbero essere a carico del proprietario abusivo, paghiamo sempre noi, scrive Enrico. Una vicenda complicata questa, effettivamente dovrebbe essere così, cioè chi ha fatto l'abuso dovrebbe ricaricarsi, però non si arriva fino a questo punto di pretendere da chi ha fatto l'abuso di pagarne l'abbattimento. È già tanto se si trovano i soldi per farlo. Per quello dicevo che l'occasione del recovery fund, scherzi a parte, sarebbe straordinaria. Soldi a fondo perduto, usiamoli per ripulire una buona volta il territorio italiano da questi mostri. In Calabria si tratta di veri e propri mostri, però voglio anche leggervi tutti i messaggi di ringraziamento per il procuratore Gratteri. Grazie, vorrei abbracciarlo, scrivono i diversi ascoltatori. Potete dire a Gratteri che lo ringraziamo, insomma, così, ecco, il vostro riconoscimento a questo uomo di legge. Il punto del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
Come un certo calcio, anche il vaccino anti-Covid è più parlato che giocato. È un bene che l'Europa abbia scelto la partenza comune per la campagna vaccinale, dà un'idea di riscossa e di coordinamento per un virus che certo ha dimostrato di non avere alcuna considerazione dei confini formali fra stati, ma quando si scende nei dettagli di gioco, appunto, arrivano i dubbi, a partire da quello sull'effettivo numero di personale sanitario di cui dispone l'Italia nel momento in cui, dopo una fase 1 da 1,8 milioni di persone da vaccinare, si passerà alla fase 2 con 27 milioni di persone da vaccinare entro l'estate. Insomma, servono 16.000 assunzioni, di cui 3.000 medici. Il bando è partito ieri, compresa la chiamata alle armi per i volontari. Insomma, c'è poco tempo. E il reclutamento si innesta in una situazione che già vede un ammanco di 24.000 medici entro il 2023. Alla fine lo stellone del buon cuore italiano risolverà l'emergenza, probabilmente come accade sempre. Il volontarismo solidale avrà la meglio sull'incapacità di programmare strategie, investimenti, programmi. E purtroppo servirà anche a coprire l'insipienza di chi non vuole nemmeno parlare dei 37 miliardi del MES che alla fine alla sanità farebbero fare la svolta che serve.
.13:38, è con noi Luca Fusco, è il presidente del comitato Noi Denunceremo di Bergamo. Fusco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, vogliamo appunto, come già vi abbiamo anticipato, raccontare un po' gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid a Bergamo, ma non solo. Ieri è stato sentito dai PM Francesco Zambon, è una figura chiave un po' di questo racconto, perché lui è un funzionario dell'OMS che tra l'altro ha rinunciato alla sua immunità per dire qualche cosa, anche se ancora non sappiamo esattamente cosa può aver detto. È stato anche il coordinatore di quella ricerca, una sfida senza precedenti, che era stata pubblicata sul sito dell'OMS, poi sparita perché era finita nelle polemiche, perché c'era l'ammissione sul ritardo dell'aggiornamento del piano pandemico dell'Italia, ammissioni scottanti che sono appunto poi valse il ritiro di questa ricerca dal sito dell'OMS. Questo è quello, diciamo, che è il racconto storico, la verità storica. C'è da capire ancora la verità giudiziaria. Fusco, io vorrei chiedere intanto questo: come nasce il vostro comitato all'epoca? Insomma, era credo l'inizio dell'estate, la fine della primavera, quando avete cominciato a chiedere risposte sulla trasparenza, sulla gestione dell'emergenza della pandemia, fino ad arrivare poi a tirare in causa anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
È stata un'escalation. Oggi abbiamo superato sul gruppo Facebook i 70.000 iscritti. Siamo partiti a aprile, anzi a marzo di quest'anno, e nel momento in cui la Procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta per pandemia colposa, abbiamo ritenuto opportuno cominciare a raccontare anche noi quello che i nostri iscritti ci raccontavano e a depositarlo in Procura. Come giustamente diceva, per quanto riguarda la nostra posizione, non è una posizione giustizialista, cioè vuol dire noi ci limitiamo solamente a depositare quello che ci raccontano e quello che è successo in quel periodo. Il fatto che poi si sia arrivati a sentire i vertici di regione, i vertici a Roma, di arrivare all'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato un'escalation che non ci aspettavamo nemmeno noi. Cioè, voglio dire, gratta, 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 ogni volta che grattavamo saltava fuori qualcosa che non andava bene. Esatto. Per cui che il dottor Zambon, nonostante questi blocchi, queste intimidazioni, abbia deciso sponte sua di andare a rendere deposizione, certo, rinunciando all'immunità, è una grande cosa, cioè tanto di cappello una persona che a un certo punto decide, anche perché quel dossier pubblicato e poi ritirato, a detta di Zambon, sono dichiarazioni sue, che seguono poi quelle di Lunelli di un paio di mesi prima, avrebbe probabilmente risparmiato milioni di vite, perché sarebbe stato il vademecum di quello che non si doveva fare in sede di epidemia.
Senta Fusco, su questo aspetto qua, sul piano pandemico in particolare, in attesa di sapere cosa ha dichiarato Zambon, quale sarà la posizione che prenderanno i magistrati, lei che idea si è fatto? Perché qui parliamo di appunto un documento che tira in ballo il ritardo italiano nell'aggiornamento del piano pandemico che risale al 2017, ma come copia e incolla sostanzialmente. Questa
ma
è l'accusa,
guardi,
rispetto a quello del 2006.
La stampa ce l'ha, noi appena l'abbiamo avuto l'abbiamo subito portato in procura e distribuito alla stampa, abbiamo fatto una conferenza stampa straordinaria il 10 settembre. Quel documento è un documento assolutamente puntuale su quello che era accaduto in Italia dal 20 di febbraio, anzi diciamo dalla fine di gennaio, da quando era stato statuito il decreto emergenziale in avanti, e praticamente ripercorreva quello che era successo, e lo ripercorreva non solo a livello generale ma analizzava regione per regione la risposta alla pandemia, per cui in effetti era un vero e proprio manuale di istruzioni che sarebbe servito anche ad altri paesi europei, non per niente era scritto in inglese, per affrontare la pandemia. Adesso sentivo gli ultimi telegiornali e riguardo alla parte vaccinale si richiede che tutta l'Europa parta insieme, ma perché? Perché esattamente il virus non conosce confini, per cui se noi
quindi era di importanza vitale
prima,
la diffusione,
esatto,
di quello
sarebbe stato vitale affrontare il virus contemporaneamente nella stessa maniera, invece non è stato, e siamo andati tutti in ordine sparso.
Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere, però veramente un flash, poi spero che avremo occasione di risentirci. Visto che questa vicenda tira in ballo i vertici dell'OMS, quali per esempio anche Ranieri Guerra, lei quindi ha perso di fiducia per esempio in un'organizzazione come quella dell'OMS, nelle grandi istituzioni sanitarie anche internazionali, per questo tipo di vicenda, oppure come dire, aspetta di capire ancora?
Sicuramente l'OMS non ci ha fatto una bella figura, cioè voglio dire, a questo punto, se devo esprimere un giudizio, credo che funzionano di più le organizzazioni volontaristiche di organizzazioni istituzionalizzate come l'OMS. Cioè voglio dire, l'OMS è diventato un leviatano talmente gestito dagli stati che forse non ha più neanche la velocità, la prontezza, la voglia per intervenire in certe situazioni.
Grazie Fusco, grazie. Adesso al volo, perché non abbiamo moltissimo tempo, come si chiude la giornata invece del campionato di calcio intrasettimanale di Serie A, Giovanni Capuano?
Eccomi, la giornata si chiude questa sera ore 20:45 con Roma-Torino, anche se ovviamente il meglio lo abbiamo visto ieri, e la giornata di ieri, il turno infrasettimanale, ci ha raccontato della frenata del Milan, oramai conclamata, dopo il Parma anche il Genoa ha strappato il pareggio e avrebbe meritato di vincere, ha raccontato la quinta vittoria di fila in campionato dell'Inter, che ora è seconda un solo punto dai cugini, la Juventus che è ricaduta in vecchi vizi, troppa leggerezza, si è fatta fermare dall'Atalanta ed è terza in classifica, una classifica che complessivamente tiene comunque ancora sei squadre in sette punti, e dunque questo è un campionato all'insegna del grande equilibrio. E poi c'è il grande tema del rapporto tra calciatori e arbitri, sdoganato ieri da Gattuso dopo Inter-Napoli, secondo il tecnico del Napoli espulso Insigne per aver mandato a quel paese l'arbitro, gli arbitri dei campionati più evoluti fanno finta di non sentire, e questo è il grande tema che oggi si dibatte un po' ovunque.
Grazie Giovanni, appuntamento con tutti i convocati dopo il giro delle 14. Noi torniamo tra pochi secondi con Giulia Crivelli e Effetto Mondo.